Io ci provo, supponendo che tutti noi o qualcuno di noi abbia accolto l'invito di aprire il Vangelo di Luca e sta scartabellandolo nei primi capitoli, io ci provo anche stavolta a offrire più che un commento puntuale al passo che abbiamo letto, continuo a cercare di offrire alcune categorie per entrare nella comprensione del Vangelo di Luca. Noi stiamo cercando alcune chiavi di lettura del Vangelo, soprattutto di Luca, e stavolta la chiave di lettura, ricordate, l'altra volta abbiamo considerato la predica di Gesù al suo paese, con tutti gli elementi che essa proponeva già di comprensione di tutto ciò che sarebbe successo dopo. Un altro tema centrale del Vangelo è il tema dei discepoli, cioè la scelta, la chiamata, la formazione dei discepoli è un obiettivo decisivo dell'azione di Gesù. Ormai l'abbiamo letto tante volte anche negli altri due evangelisti, da un certo punto in poi della vita pubblica di Gesù sarà l'unico compito, lascerà perdere tutto il resto, non predica più, non parla più alla folla, non fa più miracoli, ma si dedica tutto, salendo a Gerusalemme, dice Luca, si dedica tutto alla formazione dei discepoli, ciò che cerca di fare fin dall'inizio, scegliendone alcuni. Come a dire, e questa è già una prima riflessione che è importante cogliere, come a dire che quello che ha detto Gesù, se non fosse stato accolto da qualcuno, noi non lo sapremmo. È indispensabile che ci sia il discepolo perché sappiamo cosa ha detto il Maestro. Questo è il senso del discepolo. La predicazione e i segni di Gesù, la sua rivelazione, chiede di essere accolta, perché solo se accolta, solo se testimoniata dalla fede dei discepoli, essa può essere mantenuta tra gli uomini, può essere ascoltata e compresa. È rivolta a noi perché è stata rivolta ai discepoli o perché qualcuno l'ha ascoltata. Questo è il senso del carattere apostolico o testimoniale della fede della Chiesa, no? Cioè a noi non parla Gesù nei Vangeli. Parla la fede degli apostoli, cioè parla Gesù attraverso la fede degli apostoli. Quindi questo è un passaggio assolutamente decisivo. E quindi io vi invito a leggere i Vangeli dal punto di vista dell'accoglienza che viene fatta alla parola di Gesù. Perché solo attraverso il modo in cui viene accolta o rifiutata arriva a noi il messaggio di Gesù. E arriva a noi come un invito a nostra volta a decidere, cioè solo decidendo come la ascoltiamo, solo decidendo nella fede di ascoltarla appunto nell'obbedienza, nella fedeltà, il Vangelo è parola viva, solo così è parola di Dio rivolta a te, se l'ascolti nella fede, se ti cambia la vita, se va a toccare la tua vita nel profondo, se no è un testo, è un racconto, è un'immagine, è un discorso, che devo dire? È una parabola. Ed è solo nell'accoglienza, nella fede, della salvezza che Gesù ci arreca, che è possibile capire anche questo ulteriore appello a seguirlo, a stare con Lui e a ricevere la missione del discepolo. E allora io vi suggerisco alcune categorie di ascoltatori di Gesù, per cui dopo leggendo il Vangelo capirete subito bene alcune cose. Per esempio i parenti di Gesù, una prima categoria che il Vangelo ci presenta. I parenti di Gesù, la sua famiglia, il suo clan. La sua famiglia e il suo clan, compresa la Madonna. Nei primi tempi i Vangeli li presentano così? No. La sua famiglia che non capisce la missione di Gesù e non la condivide. E non ne capisce la singolarità. E lo vuole ricondurre nei canoni familiari, lo vuole portare a casa e si mette anche lui a fare quello che fanno gli altri. Quindi prima categoria, di chi non ha capito Gesù. Seconda, i rappresentanti religiosi del popolo. Dopo imparerete a distinguere i farisei dai sadducei, dagli zeloti. Però se voi leggete il Vangelo trovate subito comunque attorno a Gesù alcuni esperti della scrittura e poi alcuni che vengono mandati dal Tempio, perché addirittura dopo poche settimane che Gesù aveva aperto sto casino su in Galilea che gli correva dietro la gente, si parlava, giù al Tempio avevano capito che era una cosa pericolosa e gli ha mandato subito a pedinare delle persone. Quindi Gesù appare subito circondato da questi avversari, i rappresentanti religiosi del popolo giudaico, che avvertono subito il carattere sorprendente e sovversivo dell'opera di Gesù e della sua predicazione, e gli conducono una lotta che finirà, lo sappiamo, con l'eliminazione. Terzo, la folla. La folla, l'abbiamo visto anche oggi, a cui Gesù parla dal lago, tanto è la folla, deve scostarsi dal lago, no? Che è commovente nel cercare Gesù, nel seguirlo, nell'ascoltarlo, eppure con la folla Gesù ha avuto un successo equivoco. Lui si è accorto subito dal principio e poi a un certo punto addirittura ha tagliato. Perché appunto la folla che viene presentata nei Vangeli soprattutto come qualcosa che schiaccia Gesù, che lo assale, che lo infastidisce. Ma soprattutto la folla non lo capisce, perché la folla equivoca, cioè lo vuole utilizzare per altro, per i suoi fantasmi, per le sue immagini, per le sue leadership, per i suoi capi, per i suoi sogni, per i suoi bisogni. La logica della folla è tipica. Ha una sua logica la folla, che è guidata soprattutto da atteggiamenti magici alla ricerca del miracoloso, vive di passioni, di immaginario. La televisione ci ha restituito chiaramente come lavora la folla, cosa cerca la folla. La televisione commerciale lavora benissimo sull'immaginario della folla, anche il più stupido, anche il più sporco, no? Più banale. E Gesù ha rifiutato questo tipo di comunicazione, non era televisiva, certo, ma la logica sostanziale è quella. E quindi per incontrare Gesù, leggete i Vangeli, bisogna in qualche maniera uscire dalla folla, fenderla, scavalcarla. E Gesù a un certo punto addirittura eliminerà il contatto con la folla e si dedicherà all'istruzione dei discepoli. Allora, i parenti, gli avversari religiosi, che dicono no, le cose che dice Gesù non sono giuste, Cioè, i parenti dicono è matto, gli avversari dicono no, non sono giuste, sentiremo la fine, bestemmia, dice delle bestemmie su Dio, no? E poi c'è la folla, che fosse Gesù o un altro, la folla una volta ucciso Gesù avrà avuto altri leader da osannare, da seguire, da chiedergli dei favori, neanche oggi, no? Non è a questi che si rivolge Gesù, o perlomeno non è stato capito. Invece poi ci sono, e lì bisogna cominciare a seguire, ci sono quelli che accolgono il Vangelo di Gesù, che credono in Gesù, e anzitutto alcune figure che poi spariscono, alcune figure commoventi che poi appunto a cui Gesù non chiede di seguirle, ma che Gesù incontra. E nelle quali Gesù scopre una fede che lo sorprende. Sono persone spinte in genere da un bisogno, da una sofferenza, e che vengono accolte da Gesù e aiutate, e molte volte guarite, miracolate, appunto, i miracoli. E trovano la guarigione, la salute e la salvezza, perché Gesù poi li conferma nella fede. E quel segno lì in genere lo fa come manifestazione di una fede. Non lo fa per essere un guaritore bravo, così la folla lo segue. È il contrario, cerca nella folla qualcuno che ha fede. E li guarisce come segno della fede, appunto. Oh, questi personaggi che vi prego, quando li incontrate, fermatevi lì, perché lì c'è qualcosa di decisivo del carattere del Vangelo di Gesù. Questi personaggi che scoprono, diciamo così, la fiducia nella vita, no? Questo tesoro nascosto che è la fiducia, la fede, che incontrando Gesù in qualche maniera viene suscitata, rinasce, no? Riprende il gusto di vivere, come si può dire. Sono i malati o i loro parenti che portano i malati e chiedono la guarigione e la ottengono a motivo della loro fede, per esempio. Sono i peccatori che cercano qualcuno che li perdoni e Gesù li perdona. E scoprono il tesoro, appunto, di una dolcezza nei loro confronti. Trova qualcuno che riconosce la loro dignità nonostante il peccato, appunto. Sono i peccatori che cercano la riconciliazione e credono al perdono che annuncia Gesù e sentono la loro vita rinascere e vogliono cambiare vita e ricevono conferma dell'effettivo perdono conseguito dalla festa di Gesù che mangia con loro, perché una delle cose appunto di cui viene accusato è che mangia con i peccatori. Fa festa perché questi qui hanno ritrovato la voglia di cambiare vita. Sono i poveri, gli esclusi, alcuni poveri, alcuni esclusi evidentemente, il Vangelo racconta di alcuni, che si sentono incapaci di partecipare alla gioia di tutti, della vita, e trovano speranza invece nell'incontro con Gesù, come il lebbroso che viene riammesso, no? O come la peccatrice che può baciargli i piedi e può essere riconosciuta come una persona degna. Questa tipologia dei miracolati, chiamiamoli così, questa categoria che trovate nel Vangelo, la cui fede viene riconosciuta e approvata da Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. Cioè una fede che nell'incontro con Gesù si rivela, si scopre. Ed è la fede che salva. È la fede che salva. È come, adesso traduco male, ma è come se nell'incontro con Gesù si rivelasse in queste persone quel luogo dove la divina misericordia abita da sempre nell'uomo e lo salva. Quando l'uomo scopre appunto questo tesoro nascosto nel campo della sua vita, è salvato. In questa fede che parte appunto dal bisogno, dalla malattia, dalla povertà, dal senso di colpa e dal beneficio che riceve. È questa fede che riscopre la promessa che giace al fondo della vita, che è il tesoro nascosto, fin dalla fondazione del mondo, in ogni suo figlio appunto. In questa fede appunto di questa gente c'è questa verità profonda. C'è il mistero che la vita è grazia, è misericordia. E però questa verità è ancora nascosta, attende un chiarimento, attende in qualche maniera di capire che ha a che fare con Gesù, che ha a che fare col fatto che Gesù verrà ucciso, che ha a che fare con la fede che nascerà da questa morte e riannuncerà questo Vangelo al di là della morte. Per questo ai miracolati viene imposto il silenzio. Attenti quando leggete il Vangelo, molte volte Gesù dice non dire chi sono, perché come lo dici te è sbagliato di sicuro, aspetta di vedere come va a finire sta cosa qui. Deve venire la passione, deve venire appunto la fede in Gesù per capire chi sono io, non dirlo prima. Questo soprattutto Marco, il segreto messianico, ma tutti gli evangelisti fanno capire che Gesù diffida dalle dichiarazioni premature nei suoi confronti. Per questo alla folla parla in parabole, perché non capiscano. La parabola non è per spiegare meglio la cosa, è per custodire un segreto nel quale uno può entrare solo entrando nella storia vera della parabola. Solo mettendosi in gioco, appunto, nella vita. E questa verità, che attende un chiarimento, diventa invece manifesta nell'istruzione ai discepoli, almeno nell'intenzione di Gesù. Questo è ciò che Gesù vorrebbe esplicitare ai discepoli, a quei qualcuno che chiama perché stiano con Lui e capiscano. Essi che seguono Gesù, non perché miracolati, non perché beneficiati, come facciamo tutti che andiamo da Gesù quando abbiamo un mal di pancia, ed è comprensibile. ma questi qui seguono Gesù perché sono stati chiamati. E allora questa è il filo che vi consegno nel leggere il Vangelo di Luca. Provate a leggere tutto il Vangelo con questo filo della ricerca della formazione dei discepoli. Poi Luca è talmente buono, non è come Marco che a tutti i passi dice, ma quelli non capivano niente. Cioè Marco continua a dire, ma non capivano niente, proprio niente. Capivano roba per toma, continuamente. No, invece Luca è bravo, non dice, però la sostanza è quella, perché appunto arrivati alla fine poi sono scappati tutti, non hanno capito niente. No. Il Vangelo descrive questo processo del ministero di Gesù che diventa sempre più quasi esclusivamente dedicato alla formazione dei discepoli. E allora troverete questi tre stadi, queste tre fasi della formazione dei discepoli. Primo, la chiamata, la vocazione. Conoscete, no? Quando il Signore li chiama, loro hanno lasciato tutti, lo seguirono. La vocazione. Poi c'è la vocazione e la missione, evidentemente. Poi c'è la separazione dei discepoli dalla folla, e il senso di quel distacco, l'abbiamo detto, è l'istruzione dei discepoli. Li distacca dalla folla perché i discepoli possono interrogare Gesù. Racconta le parabole, poi i discepoli interrogano Gesù su cosa voleva dire. E Gesù interroga i discepoli, come non fa con la folla. Voi chi dite che io sia? Voi. Perché a loro, ai discepoli, e alla loro memoria, dovrà rivolgersi la comunità dopo la Pasqua per comprendere ciò che Gesù ha detto e ha fatto. È la fondazione della Chiesa, se volete, un discorso un po' più pretenzioso. E infine, allora, la chiamata, il distacco dalla folla, e questo dialogo formativo di Gesù con i discepoli, e l'istruzione suprema relativa al destino del figlio dell'uomo, che sono le tre, troverete in tutti i Vangeli, anche nel Vangelo di Luca, le tre predizioni della passione. Questo tema del figlio dell'uomo che sostituisce il tema del regno di Dio. Mentre parlava la folla, diceva il regno di Dio è qui, parlando ai discepoli, concentra la vicenda del regno di Dio sulla vicenda del figlio dell'uomo, e cioè di questa figura escatologica del giudice finale, che è Gesù, appunto, la cui Pasqua è il riferimento, è l'unico, è il passaggio, appunto, è il dare la vita. E allora saranno chiamati a seguire il figlio dell'uomo in questa strada stretta della Pasqua, i discepoli. E quindi tutto il tema poi della passione del figlio dell'uomo e la testimonianza della risurrezione, con tutto il lavorio della fede dei discepoli per interpretare il senso della morte e la nascita della fede, della Chiesa, eccetera. Allora, leggete il Vangelo di Luca vedendo le categorie, come accolgono i familiari, gli avversari religiosi, i miracolati, coloro che credono i miracolati, la folla, i miracolati, i discepoli. Queste tre fasi, la chiamata, la separazione dalla folla per l'istruzione e l'istruzione suprema dalla passione sul destino del figlio dell'uomo. Allora lasciatemi finire con un piccolo accenno al Vangelo che abbiamo letto questa sera, perché è interessante a rispondere a una domanda curiosa, anche se detta così banalizza un po', ma cos'è che ha affascinato veramente sta gente qui? Perché disse seguimi, quelli ha lasciato tutto, seguirono. Beh, è chiaro che questa è una recita, uno schemino, cioè nessuno lascia la famiglia, lascia i suoi per seguire uno che passa. Perché appunto? Beh, è interessante questa domanda che ci aiuta a entrare nell'esperienza dei primi discepoli e quindi suggerisce anche a noi in qualche maniera quali dovrebbero essere le caratteristiche e i motivi del fascino per Gesù, della voglia di seguirlo. della voglia di venire in chiesa, di parlare del Vangelo, di celebrare l'Eucaristia con Lui, di mantenere vivo il Vangelo nella società, appunto. Perché mai dovremmo farlo? Capire ciò che ha affascinato questi uomini nel vedere cosa succedeva al passaggio di questo straordinario passatore. Gesù è un passatore. Pasqua vuol dire passaggio, no? Quando passa questo qui in mezzo alla gente, succedono delle cose. Questi hanno visto alcune cose. E che cosa? Beh, il Vangelo di Luca, lo dicevamo introducendo nelle caratteristiche generali, penso si possa dire cosa hanno visto questi discepoli, che li ha toccati, che li ha trascinati. Hanno visto nel passaggio di quest'uomo la tenerezza che si diffondeva. No, non so come tradurlo diversamente. Hanno visto che nelle parole, nell'atteggiamento di Gesù, c'era un potere di far rinascere l'intenerimento, soprattutto di alcune persone più sfortunate, più eliminate. Rinasceva la voglia di vivere, hai capito? Hanno incontrato qualcosa che li guardava con bontà. Hanno incontrato qualcuno che li guardava con fiducia, fossero quelli che fossero, avessero fatto quelli che hanno fatto, capito? La tenerezza si diffondeva con Gesù e toccava come un Vangelo, come una cosa sorprendente, una notizia nuova, toccava il cuore di tanta gente e gli cambiava la vita. Questo incontro, questa esperienza che hanno visto sulla faccia di questi malati, di questi esclusi, perché loro in principio non credo, sì, magari era interessante, ma sono stati presi da quello che succedeva attorno a Gesù. E questo incontro gli ha sconvolto la vita, hanno lasciato tutto, hanno seguito Gesù. Da pescatori di un piccolo villaggio, di un piccolo lago, intuiscono di poter diventare, dice il Vangelo, pescatori di uomini. Sentite cosa sta sotto, sta frase. Sono stati affascinati dal fatto che Gesù andava a pescare in fondo al cuore degli uomini. E questa è stata l'immagine. Vi farò pescatori di uomini, appunto. C'è qualcosa di più grande di tutto, che è riuscire a salvare gli uomini, a trovare la salvezza degli uomini, a trovare il tesoro prezioso nel cuore di ogni uomo. Questa è l'immagine che mobilita il loro cambiamento, così come ce lo presenta Luca. E presi da quella prospettiva, da quell'incontro, da quella chiamata, il loro lavoro quotidiano di pescatori gli è apparso niente, gli è apparso vano, come tutte le occupazioni degli uomini. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Ma questa è la vita, così come ci appare quasi sempre. Un pugno di mosche, una fatica inutile, nella notte non si vede niente. E ora invece in questo straordinario passatore sembra brillare il segreto, la verità nascosta della nostra vita. Il Vangelo è la vicinanza di una divina tenerezza, un cuore largo, immenso, che tocca il cuore fragile e bisognoso dell'uomo e lo intenerisce, che tocca la fede sepolta nelle fatiche del vivere di ogni uomo e lo intenerisce verso la vita, verso gli altri. Il vedere che quando passa Gesù il cuore di tante persone, soprattutto i semplici, cioè quelli ridotti all'osso dell'umanità, quelli che non possono permettersi di barattare il senso della vita con lo star bene o con avere i soldi, quelli che siccome sono malati o poveri o esclusi, sono semplici, prendi o lascia, sì o no. Quando appunto Gesù passa, il cuore di tante persone sobbalza, si commuove, trova casa, Ecco, quello che succede illumina questi pescatori che certo devono essere stati uomini vivi, semplici ma vivi, che guardavano la vita, che speravano per l'uomo, se no mica si accorgevano. Se si sono accorti di questa cosa è perché già la loro moglie, i loro figli, i loro amici guardavano con questi occhi. E vengono affascinati dalla persona di Gesù, dal suo passaggio e dal suo essere un suscitatore di speranza e di fede. Gesù li guarda, capisce, lo dice tante volte il Vangelo, ma non perché era un mago che vedeva dentro, perché queste cose le capiscono tutti i figli di Dio. Gesù li guarda e capisce cosa si sta muovendo nel loro cuore e li chiama, ed essi lo seguono. Da questo incontro, da questo legame, nascerà il cristianesimo. Questi pescatori, questi quattro, anzitutto, e poi altri, diventeranno pescatori di uomini. O hanno capito cosa dice Gesù quando dice andiamo al largo e gettate le reti. Si tratta dell'impresa stessa di Dio. Esce il seminatore a seminare, esce il pescatore a pescare gli uomini. Si tratta dell'impresa stessa di Dio e della nostra vita che è piena, le reti sono piene, è feconda, è come una splendida pesca, una favolosa mietitura. E ad essere raccolti, salvati, partecipi di una grande festa, sono gli uomini. Precisamente tutti gli uomini. Questo è l'altro senso del largo. L'immenso cuore di Dio e l'immensità della fraternità umana.